I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. Oggi continuiamo a leggere il romanzo Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij. L'incontro del sognatore, che è la voce narrante appunto del romanzo Le notti bianche, con la giovane Nastenka, rappresenta per il protagonista l'occasione di riflettere sull'incolmabile vuoto della propria solitudine.
Tacqui, pateticamente, dopo aver terminato le mie patetiche osservazioni. Ricordo che avevo una gran voglia di scoppiare in un riso forzato, perché sentivo già che si muoveva in me un diavoletto ostile, che la gola aveva già cominciato a stringermisi, il mento a tremare, e che sempre di più i miei occhi diventavano umidi. Mi aspettavo che Nastenka, la quale m'aveva ascoltato con i suoi occhietti intelligenti spalancati, si mettesse a ridere con la sua risata infantile, irrefrenabilmente allegra, e già mi ero pentito di essermi spinto tanto lontano, di aver raccontato invano ciò che già da tempo mi pesava sul cuore, a proposito di cui potevo parlare come un libro stampato, perché già da tempo avevo preparato la sentenza su me stesso. E ora non avevo potuto trattenermi dal leggerla, dal confessarmi, senza aspettarmi che mi comprendessero. Ma con mio grande stupore ella tacque. Esitando un po', mi strinse leggermente la mano e con una certa timorosa partecipazione chiese:
«Possibile che abbiate davvero vissuto così tutta la vostra vita?»
«Tutta la vita, Nastenka. Tutta la vita. E credo finirà allo stesso modo.»
«No, non si deve. Non dovrà essere. Allora anche io dovrei vivere tutta la vita accanto a mia nonna. Ascoltate, lo sapete che non va assolutamente bene vivere così.»
«Lo so, Nastenka, lo so. E ora lo so più che mai, che ho perso invano tutti i miei anni migliori. Ora lo so, e provo più dolore per questa mia consapevolezza, perché è stato Dio a mandarvi da me, mio buon angelo, per dirmelo e dimostrarmelo. Ora, mentre sto seduto accanto a voi e parlo con voi, mi fa quasi paura pensare al futuro, perché nel futuro c'è nuovamente solitudine, nuovamente quella vita stantia, inutile. E cosa potrò sognare quando sono stato nella realtà tanto felice accanto a voi? Oh, siate benedetta, voi, cara ragazza, per non avermi respinto dalla prima volta, per il fatto che posso già dire d'aver vissuto, seppure due sere, nella mia vita.»
«Oh, no, no, non deve essere più così. Non ci separeremo così. Cosa sono due sere?»
«Oh, Nastenka, Nastenka, sapete per quanto tempo mi avete riconciliato con me stesso? Sapete che già ora non penserò tanto male di me come facevo in altri momenti? Sapete che forse non m'angoscerò più per aver commesso un delitto e un peccato nella mia vita, perché una vita del genere è un delitto e un peccato? E non pensate che abbia esagerato in qualcosa in nome di Dio. Non lo pensate, Nastenka, perché a volte mi capitano dei momenti di una tale angoscia, di una tale angoscia. Nel frattempo senti rumoreggiare, turbinare in un vortice vitale una folla di gente intorno a te. Senti, vedi la gente vivere, vivere nella realtà. Vedi che la vita per loro non è proibita, che la loro vita non si dilegua come un sogno, come una visione, che la loro vita si rinnova di continuo e di continuo giovane, e nessun suo momento è simile ad un altro. Mentre è triste e monotona fino alla trivialità la timorosa fantasia, schiava dell'ombra, del pensiero, senti che alla fine si stanca, si esaurisce in un'eterna tensione quella inesauribile fantasia. Perché ti fai uomo, perdi i tuoi precedenti ideali. Essi si frantumano in polvere, in pezzi. Se non hai un'altra vita, allora ti tocca costruirla con quei pezzi. Ma nel frattempo l'anima chiede, vuole qualcos'altro. E il sognatore fruga invano, come nella cenere, nei suoi vecchi sogni, cercando in quella cenere almeno una scintilla per soffiarci sopra, per scaldare al fuoco rinnovato un cuore ormai freddo e ridestare in esso tutto ciò che prima gli era caro, che toccava l'anima, che faceva ribollire il sangue, che strappava le lacrime dagli occhi e ingannava tanto magnificamente. Sapete, Nastenka, a cosa sono arrivato? Sapete che sono già costretto a celebrare l'anniversario delle mie sensazioni, l'anniversario di ciò che prima mi era così caro, che in realtà non è mai esistito, perché quell'anniversario si festeggia sempre secondo gli stessi stupidi sogni incorporei, e a farlo, perché anche quegli stupidi sogni non ci sono, visto che non hanno di che sopravvivere, perché anche i sogni si consumano. Sapete che ora amo ricordare e visitare ad una data precisa quei luoghi in cui un giorno sono stato felice a modo mio. Amo costruire il mio presente nell'eco di un passato già irrecuperabile e spesso vago come un'ombra, senza necessità, senza scopo, cupo e triste per gli angoli e le strade di Pietroburgo. Quali ricordi? Mi viene in mente, per esempio, che proprio qui, esattamente un anno fa, esattamente di quest'epoca, quest'ora, su questo marciapiede, vagavo solo e cupo, proprio come ora. E ricordi che anche allora i sogni erano tristi. E se anche prima non andava meglio, purtuttavia senti sempre che in qualche modo era più facile e più quieto vivere. Che non c'erano questi pensieri neri che ora m'opprimono. Che non c'erano questi rimorsi, rimorsi cupi, tetri, che ora non mi danno pace né di giorno né di notte. E ti chiedi dove sono mai i tuoi sogni. E scuoti la testa e dici come volano in fretta gli anni. E di nuovo ti chiedi che hai fatto dei tuoi anni. Dove hai sepolto il tuo tempo migliore? Hai vissuto o no? Guarda, ti dici. Guarda come il mondo è diventato freddo. Passeranno altri anni. E con loro arriverà la tetra solitudine. Arriverà con le grucce e la malferma vecchiaia. E con loro l'angoscia e lo sconforto. Si farà pallido il tuo mondo fantastico. Moriranno. Appassiranno i tuoi sogni. E cadranno come foglie ingiallite dagli alberi. Oh, Nastenka, sarà triste restare da solo, completamente da solo, e non avere nemmeno cosa rimpiangere, niente, assolutamente niente, perché tutto ciò che ho perduto, tutto ciò, era tutto un niente, uno stupido e tondo zero, era solo un sogno.
Insomma, smettetela di impietosirmi. Ora è finita. Ora saremo in due. Ora, qualunque cosa mi accada, non ci separeremo più. Ascoltate. Sono una ragazza semplice. Ho studiato poco, sebbene mia nonna mi abbia preso un maestro. Ma vi capisco. Davvero. Perché tutto ciò che mi avete raccontato ora, l'ho vissuta io stessa, da quando la nonna mi attaccava al vestito. Si intende. Io non l'avrei raccontato così bene come l'avete raccontato voi. Non ho studiato. Ma sono molto contenta che vi siate totalmente confidato con me. Ora vi conosco. Del tutto. So tutto. E sapete cosa? Vi voglio raccontare anche la mia di storia. Tutta. Senza reticenze. E voi poi mi darete un consiglio. Voi siete molto sensato. Promettete che mi darete questo consiglio?
Oh, Nastenka, non sono mai stato uno che dà consigli, tantomeno uno che dà consigli sensati. Ma ora vedo che se vivremo sempre così, questo sarà molto sensato e ognuno darà all'altro un sacco di consigli sensati. Beh, mia graziosa Nastenka, quale consiglio darvi? Ditemelo francamente. Ora sono così allegro, felice, audace, sensato, che ho la parola pronta.
No, 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 non mi serve un consiglio sensato, mi serve un consiglio sincero, fraterno, come se mi voleste bene già da tutta la vita.
va bene Nastenka, va bene, anche se v'amassi già da 20 anni, non potrei comunque amarvi più di ora.
La vostra mano.
Eccola.
Allora, Cominciamo la mia storia. Una metà della storia già la conoscete. Cioè, sapete che ho una vecchia nonna.
Ah beh, se l'altra metà è altrettanto corta.
Oh, tacete e ascoltate. Ma prima di tutto un patto. Non mi interrompete. Se no magari mi confondo. Insomma, ascoltate tranquillo. Ho una vecchia nonna. Sono arrivata da lei che ero ancora una ragazzina, perché mi sono morti mia madre e mio padre. Bisogna pensare che la nonna prima fosse più ricca, perché anche ora ricorda i giorni migliori. Mi ha insegnato il francese e poi mi ha preso un maestro. Quando ho avuto 15 anni, ora ne ho 17, ho interrotto gli studi. È stato proprio in quell'epoca che ho fatto una birichinata. Non vi dirò ciò che ho fatto. Vi basti sapere che non fu una grande colpa. Ma la nonna una mattina mi chiamò e disse che, giacché era cieca, non poteva sorvegliarmi. Prese una spilla e attaccò il mio vestito al suo. E a quel punto disse anche che saremmo rimaste così per tutta la vita. E se non mi fossi comportata meglio, si intende. Insomma, in un primo tempo non fu assolutamente possibile allontanarsi. E lavora, e leggi, e studia. Tutta accanto alla nonna. Cercai di fare la furba. Una volta convinsi Fiolka a sedere al mio posto. Fiolka è la nostra domestica, è sorda. Fiolka si sedette invece mia. La nonna in quel momento si era addormentata in poltrona. E io me ne andai da un'amica non lontano. Beh, andò a finire male. La nonna, in mia assenza, si svegliò e chiese qualcosa pensando che io stessi ancora lì, tranquilla, al mio posto. Fiolka vede che la nonna chiede qualcosa, ma non sente cosa. Pensa che ti ripensa sul da fare, staccò la spilla e si mise a correre. Ascoltate, non dovete ridere della nonna. Sono io che rido perché è buffo. Che fare se la nonna è davvero così? Io comunque un po' di bene glielo voglio. Insomma, quella volta mi toccò una bella sgridata. Mi rimisero subito al mio posto. E da allora assolutamente no. Non fu possibile muoversi. Ma già, ho dimenticato di dirvi che abbiamo anche... cioè la nonna alla sua casa. Cioè un piccolo palazzetto, in tutto tre finestre, completamente in legno. E tanto vecchio quanto la nonna. E su c'è un mezzanino. Ecco che si trasferì nel nostro mezzanino un nuovo inquilino.
Ah, dunque c'era anche un vecchio inquilino.
Ah, certamente c'era. E sapeva tacere meglio di voi. A dire il vero, a stento muoveva la lingua. Era un vecchietto rinsecchito, muto, cieco, zoppo. Così che alla fine non poté vivere in questo mondo e morì. E frattanto... avevamo bisogno di un nuovo inquilino, perché non avremmo potuto vivere senza inquilino. Questo, insieme alla pensione della nonna, rappresenta quasi tutte le nostre entrate. Il nuovo inquilino, neanche a farla apposta, era un giovane, forestiero di passaggio. Poiché non mercanteggiava, allora la nonna lo lasciò venire e poi chiede: «Allora, Nastenka, il nostro inquilino è giovane o no?» Io non volevo mentire. «Ma, insomma, nonna... non è giovanissimo, ma non è un vecchio. Ah, è di bell'aspetto. Di nuovo non voglio mentire. Sì, nonna, di bell'aspetto. E la nonna? Ah, che croce, che croce. Te lo sto dicendo, cara nipote, perché tu non lo guardi troppo. Che tempi. T'ho un inquilino da niente eppure di bell'aspetto. Ah, una volta era diverso. La nonna è fissata con questo una volta, e che una volta era più giovane, e che il sole una volta era più caldo, e che la panna una volta non inacidiva così in fretta. Tutto una volta. E io sto seduta in silenzio e penso tra me: perché è proprio la nonna a mettermi certe idee in mente chiedendomi se l'inquilino è bello e giovane? Ma solo così, lo pensai solo. E subito mi rimisi a contare le maglie, a fare la calza, e poi me ne scordai completamente. Ecco che una volta, di mattina, viene da noi l'inquilino a chiedere di fargli tappezzare come promesso la camera. Una parola tira l'altra. La nonna è chiacchierona e dice: «Vai nella mia camera da letto, Nastenka, e prendimi il pallottoliere». Io subito saltai in piedi. Non so perché arrossii tutta. E per giunta mi dimenticai che ero attaccata. No, invece di staccarmi piano piano perché l'inquilino non vedesse, diedi un tale strattone che la sedia della nonna mi venne dietro. Quando vidi che l'inquilino ormai sapeva tutto di me, arrossii e rimasi immobile, come impalata. E all'improvviso mi misi perfino a piangere. Mi vergognavo tanto ed ero così amareggiata in quel momento che non osavo alzare gli occhi. La nonna grida: «Che fai lì in piedi?» E io ancora di più. L'inquilino, quando vide che mi vergognavo di lui, ci salutò e se ne andò subito. Da allora, al minimo rumore, mi sentivo morire. Ecco che passa l'inquilino, penso, e per ogni evenienza piano piano stacco la spilla. Ma non era mai lui. Non veniva. Passarono 2 settimane. L'inquilino manda a dire tramite Fiolka che ha molti libri francesi e che sono tutti buoni libri, cosicché si possono leggere. Non vuole per caso la nonna che io glieli legga per non annoiarsi? La nonna accettò con riconoscenza, ma non faceva altro che chiedere se fossero libri morali o no, perché se erano libri immorali, allora Nastenka dice non devi mai leggerli, impareresti il male. E cosa imparerei, nonna? Cosa c'è scritto? Ah, raccontano di come dei giovanotti seducono fanciulle per bene, di come con la scusa di sposarle le portano via dalla casa paterna, di come poi lasciano queste sventurate fanciulle in balia del destino e quelle muoiono nel modo più pietoso. Io, dice la nonna, ho letto molti libretti del genere e tutto è descritto tanto bene che stai sulla notte e leggi zitta zitta. Ma tu, Nastenka, bada di non leggerli. Che libri ci ha mandato? Sono tutti romanzi di Walter Scott, nonna.
Romanzi di Walter Scott?
Ma insomma non ci sono per caso sotto degli intrighi? Bada bene che non ci abbia messo dei bigliettini amorosi. No, nessun biglietto, nonna.
E tu guarda sotto la rilegatura. A volte li ficcano nella rilegatura, briganti.
No, nonna, non c'è niente neanche sotto la rilegatura.
Beh, ecco. Allora cominciamo a leggere Walter Scott. E in un mese ne leggemmo quasi metà. Poi ne mandò altri. E altri ancora. Mandò Pushkin. Cosicché alla fine non potei più fare a meno dei libri. E smisi di pensare a come sposare il principe cinese. La faccenda era a questo punto, quando una volta mi capitò di incontrare il nostro inquilino sulle scale. La nonna mi aveva mandato a prendere qualcosa. Si fermò. Io arrossii e anche lui arrossii. Tuttavia si mise a ridere. Salutò, si informò della salute della nonna e dice: «Allora avete finito di leggere i libri?» Io risposi: «Sì, qual è quello che vi è piaciuto di più?» E io: «Ivano e Pushkin mi sono piaciuti più di tutti». Per quella volta la cosa finì lì. Dopo una settimana capitai nuovamente sulle scale. Quella volta non mi aveva mandata la nonna, ma c'era dovuta andare per mio conto. Erano 2 passate e l'inquilino a quell'ora tornava a casa. «Salve», dice, e io: «Salve». «Ma insomma», dice, «non vi annoiate a stare tutto il giorno con la nonna?» Appena me l'ebbe chiesto, io non so più perché arrossii, provai vergogna e di nuovo mi dispiacqui, evidentemente perché già altri avevano preso a farmi domande in proposito. Stavo già per non rispondere e andarmene, ma non avevo forze. «Ascoltate», dice, «siete una brava ragazza. Oh, scusatemi se vi parlo così, ma vi assicuro, desidero il vostro bene più di vostra nonna. Non avete delle amiche che potreste andare a trovare?»
Io dico che non ne ho, che ne avevo una, Mashenka, ma anche quella se n'era andata a Skov.
«Ascoltate», dice, «volete venire a teatro con me?»
A teatro? E la nonna?
E voi, dice, di soppiatto dalla nonna?
No, dico, non voglio ingannare la nonna. Addio, signore.
Allora addio.
E non disse altro. Ma dopo pranzo viene da noi, si sedette, parlò a lungo con la nonna, fece un sacco di domande, se uscisse mai, se avesse conoscenti, e all'improvviso dice: avrei preso un palco all'opera oggi, danno il barbiere di Siviglia. Volevano venire dei conoscenti, ma poi hanno annullato e mi è rimasto un biglietto. Il barbiere di Siviglia, gridò la nonna. Ma è lo stesso barbiere che davano una volta?
Sì, è lo stesso barbiere, dice.
E qui mi diede un'occhiata. Oh, io avevo già capito tutto, eh. Arrossì e il cuore iniziò a saltarmi per l'aspettativa. E come potrei, dice la nonna, come potrei non conoscerlo? Io stessa una volta facevo la parte di Rosina nel teatro di casa. Allora, non volete per caso venirci oggi? Disse l'inquilino. Ho un biglietto che andrebbe sprecato. Ma sì, andiamo, dice la nonna, perché mai non andare? E poi la mia Nastenka non è mai stata al teatro. Dio mio, che gioia! Ci preparammo subito, ci vestimmo e andammo. Sebbene la nonna sia cieca, tuttavia le era venuta voglia di sentire la musica e, a parte questo, è una buona vecchietta. Voleva farmi più che altro piacere, perché da sole non ci saremmo mai decise. Quale fu l'impressione che ebbi dal barbiere di Siviglia? Io non ve lo sto a dire. Ma per tutta quella sera il nostro inquilino mi guardò tanto amabilmente, mi parlò tanto amabilmente, che subito vidi che mi voleva mettere alla prova il mattino dopo, proponendomi di andare da sola con lui. Beh, che gioia! Andai a dormire così orgogliosa, così allegra, e il cuore mi batteva così forte che ebbi una leggera febbre e tutta la notte vaneggiai del barbiere di Siviglia. Pensavo che dopo di ciò avrebbe preso a venire da noi sempre più spesso. E invece no, smisei quasi del tutto. Gli capitava di passare così una volta al mese e solo per invitarci a teatro. In seguito ci andammo ancora un paio di volte, ma ormai non mi faceva affatto piacere. Vedevo che gli facevo semplicemente pena, perché ero come in un recinto dalla nonna e nient'altro. A lungo andare mi prese in questo modo. Stare seduta non posso stare seduta, leggere non posso leggere, lavorare non posso lavorare. A volte rido e faccio qualche dispetto alla nonna. Un'altra volta semplicemente piango. Alla fine dimagrii e per poco non mi ammalavo. La stagione operistica si concluse e l'inquilino smise del tutto di passare da noi. Quando poi ci incontravamo, sempre sulla stessa scala, si intende, si inchinava tanto silenzioso, tanto serio, come se non volesse parlare, e già era giù sul pianerottolo. Mentre io ero ancora a metà della scala, rossa come un papavero, perché tutto il sangue mi saliva alla testa quando lo incontravo. Ah, ormai sono alla fine. Esattamente un anno fa, nel mese di maggio, l'inquilino viene da noi e dice alla nonna che qui ha messo a posto tutti i suoi affari e che deve nuovamente andarsene per un anno a Mosca. Quando lo sentii, impallidii e caddi sulla sedia come morta. La nonna non notò nulla e lui, dopo averci annunciato che se ne andava, ci salutò e uscì. Che dovevo fare? Pensa che ti ripensa, angosciata più che mai. Alla fine mi decisi. Il giorno seguente doveva partire e io decisi che l'avrei fatta finita la sera, quando la nonna fosse andata a letto, e così fu. Misi in un fagottino tutti i vestiti che avevo, la biancheria necessaria, e col fagottino nelle mani, più morta che viva, andai nel mezzanino dal nostro inquilino. Penso di aver salito le scale un'intera ora. Quando poi aprì la sua porta, egli lanciò perfino un grido vedendomi. Pensava fossi un fantasma e si lanciò a porgermi dell'acqua perché mi reggevo a stento in piedi. Il cuore mi batteva così forte che mi faceva male la testa e la mia mente si era offuscata. Quando poi mi riebbi, allora iniziai direttamente col poggiare il mio fagottino sul suo letto. Mi ci sedetti accanto, mi coprì il viso con le mani e mi misi a piangere a dirotto. Mi sembra che lui capisse tutto in un attimo. stava in piedi di fronte a me, pallido, e mi guardava così tristemente che il cuore mi si spezzava. «Ascoltate», cominciò. «Ascoltate, Nastenka. Non posso fare niente. Sono povero. Non ho ancora niente. Nemmeno un posto decente. A come viveremo se vi sposassi?» Parlammo a lungo, ma alla fine persi il controllo. Dissi che non potevo vivere dalla nonna, che sarei fuggita, che non volevo che mi si attaccasse con una spilla e che, se voleva, sarei andata con lui a Mosca, perché non potevo vivere senza di lui. E vergogna, e amore, e orgoglio, tutto parlava contemporaneamente in me, e per poco non caddi sul letto in preda a convulsioni. Tanto temevo un rifiuto. Rimase seduto in silenzio per qualche minuto. Poi si alzò, mi si avvicinò e mi prese la mano. «Ascoltate, mia buona, mia cara Nastenka», iniziò lui pure tra le lacrime, «ascoltate. Vi giuro che se un giorno sarò in condizione di sposarmi, allora farete immancabilmente voi la mia felicità. Vi assicuro che ora voi sola potete fare la mia felicità. Ascoltate. Vado a Mosca e ci resterò esattamente un anno. Spero di sistemare i miei affari. Quando tornerò, se voi non avrete cessato di amarmi, vi giuro che saremo felici. Ora non è possibile, non posso, non sono in diritto di promettervi niente. Ma vi ripeto, se non sarà tra un anno, sarà comunque un giorno sicuramente. Si intende nel caso in cui non mi preferiate un altro, perché legarvi con una parola non posso e non oso. Ecco cosa mi disse, e l'indomani partì. Era stato stabilito di comune accordo di non dire alla nonna una sola parola di tutto ciò. Così volle lui. Beh, ecco che ormai la mia storia è quasi finita. È passato esattamente un anno. È arrivato. È già qui da 3 interi giorni
E cosa dunque?
E fino ad ora non si è fatto vedere. Nemmeno l'ombra di lui.
Rosario Tronnolone ha presentato Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij nella traduzione di Luisa De Nardis. Nel ruolo di Nastenka, Francesca Rossiello. Tecnico del suono Roberto Venturini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.